Il terzo anello, ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere, di Gabriele D'Annunzio.
Lord Heathfield porse allo Sperelli il trattato de verberazione amatoria. Si accendeva sempre più ragionando di piaceri crudeli. Le tempie calve gli si invermigliavano, e le vene della fronte gli si gonfiavano, e la bocca gli si increspava un po' convulsa ad ogni tratto. E le mani odiose, gestivano con gesti brevi ma concitati, mentre i gomiti rimanevano rigidi, di una rigidezza paralitica. La bestia immonda, laida, feroce, appariva in lui senza più veli. Nell'immaginazione dello Sperelli sorgevano tutti gli orrori del libertinaggio inglese, le gesta dell'armata nera, della Black Army, su per i marciapiedi di Londra, la caccia implacabile alle vergini verdi, i lupanari di West End, le case eleganti di Anna Rosenberg, le camere segrete, ernetiche, imbottite dal pavimento al soffitto, ove si smorzano i gridi acuti che la tortura strappa alle vittime. «Mumps! Mumps! Siete solo?» Era la voce di Elena. Ella batteva piano a un degli usci. «Mumps!» Andrea trasalì. Tutto il sangue gli fece velo agli occhi, gli accese la fronte. Gli mise negli orecchi un rombo, come se una vertigine improvvisa stesse per coglierlo. Una insurrezione di brutalità lo sconvolse. Gli attraversò lo spirito, nella luce di un lampo, una visione oscena. Gli passò nel cervello oscuramente un pensier criminoso. L'agitò per un attimo, non so che smania sanguinaria. In mezzo al turbamento portato in lui da quei libri, da quelle figure, dalle parole di quell'uomo, risaliva su dalle cieche profondità dell'essere lo stesso impeto istintivo che già egli aveva provato un giorno sul campo delle corse, dopo la vittoria contro il rutolo, tra le esalazioni acri del cavallo fumante. Il fantasma di un delitto d'amore lo tentò e si dileguò rapidissimo, nella luce di un lampo. Uccidere quell'uomo, prendere quella donna per violenza, appagare così la terribile cupidigia carnale, poi uccidersi.
«Non sono solo», disse il marito senza aprir l'uscio. «Fra qualche minuto potrò condurvi nel salone il conte Sperelli, che è qui con me».
Andrea avrebbe dato qualunque prezzo per sottrarsi al supplizio che l'aspettava, ed era attratto da quel supplizio nel tempo medesimo. Il suo sguardo anche una volta si levò alla parete rossa, verso il cupo quadro dove brillava la faccia esangue di Elena, dagli occhi seguaci, dalla bocca di Sibilla. Un fascino acuto e continuo emanava da quella immobilità imperiosa. Quel pallore unico dominava tragicamente tutta la rossa ombra della stanza, ed egli sentì, anche una volta, che la sua triste passione era immedicabile. Nel salone Elena lo guardò curiosamente, con un sorriso irritante. «Che facevate di là?» e la chiese pur sempre sorridendo al modo medesimo. «Vostro marito mi mostrava cimeli». «Ah!» Ella aveva la bocca sardonica, una cert'aria beffarda, un'irrision palese nella voce. Si adagiò sopra un largo divano coperto di un tappeto di bucara, amaranto, su cui languivano i cuscini pallidi e su cuscini le palme d'oro smorto. Si adagiò in un'attitudine molle, guardando Andrea di tra i lusinghevoli cigli, con quegli occhi che parevano come soffusi di un qualche olio purissimo e sottilissimo, e si mise a parlare di cose mondane, ma con una voce che penetrava fin nell'intime vene del giovane, come un fuoco invisibile. Due o tre volte Andrea sorprese lo sguardo scintillante di Lord Heathfield fisso sulla moglie, uno sguardo che gli parve carico di tutte le impurità e le infamie di ansie rimescolate. Quasi ad ogni frase Elena rideva di un riso irridente, con una strana felicità, non turbata dalla brama di quei due uomini che s'erano accesi insieme sulle figure dei libri osceni. Ancora il pensier criminoso attraversò lo spirito di Andrea nella luce di un lampo. Tutte le fibre gli tremarono. Quando Lord Heathfield si levò ed uscì, egli proruppe con la voce roca, afferrandole il polso, avvicinandosi a lei così da sfiorarla con l'alito veemente. «Io perdo la ragione, io divento folle, ho bisogno di te, Elena, ti voglio!» e la liberò il polso con un gesto superbo. Poi disse con una terribile freddezza: «Vi farò dare da mio marito 20 franchi. Uscendo da qui potrete soddisfarvi». Lo Sperelli balzò in piedi, livido. Lord Hitfield, rientrando, chiese: «Ve ne andate già? Che avete mai?» E sorrise del giovine amico, poiché conosceva gli effetti dei suoi libri. Lo Sperelli s'inchinò. Elena gli offerse la mano, senza scomporsi. Era un pomeriggio della fine d'aprile, caldo e umido. Il sole appariva e spariva fra i nuvoli fioccosi e pigri. La ciglia dello scirocco teneva Roma. Sul marciapiede della via Sistina egli scorse dinanzi a sé una signora che camminava lentamente verso la Trinità. Riconobbe donna Maria Ferres. Guardò l'orologio. Erano infatti circa 5. Mancavano pochi minuti all'ora abituale del ritrovo. Maria, certo, andava al palazzo Zuccari. Egli affrettò il passo per raggiungerla. Quando fu dappresso la chiamò a nome: «Maria!» Ella ebbe un sussulto. «Come qui? Io salivo da te. Sono 5. Manca qualche minuto, io correvo ad aspettarti. Perdonami. Che hai? Sei molto pallido, tutto alterato. Di dove vieni?» Ella corrugò i sopraccigli, fissandolo attraverso il velo. «Dalla scuderia», rispose Andrea, sostenendo lo sguardo senza arrossire, come se egli non avesse più sangue. «Un cavallo che m'è assai caro, si è rovinato un ginocchio per colpa del jockey. Domenica non potrà quindi prender parte al derby. La cosa mi fa pena ed ira. Perdonami. Ho indugiato senza accorgermene. Ma 5 manca qualche minuto. Bene. Addio. Me ne vado». Erano sulla piazza della Trinità. Ella si soffermò per congedarsi, tendendogli la mano. Le durava ancora fra i sopraccigli una piega. In mezzo alla sua gran dolcezza, talvolta, ella aveva insofferenze quasi aspre e movimenti altieri che la trasfiguravano. «No, Maria, vieni, sii dolce. Io vado su ad aspettarti. Tu arriva fino ai cancelli del Pincio e torna indietro. Vuoi?» «L'orologio della Trinità dei Monti sono 5. «Senti», soggiunse Andrea. Ella disse dopo una leggera esitazione: «Verrò. Grazie. Ti amo. Ti amo». Si separarono. Donna Maria seguitò il suo cammino, attraversò la piazza, entrò nel viale arborato. Sul suo capo, a intervalli, lungo la muraglia, il soffio languido dello scirocco suscitava negli alberi verdi un mormore. Nel tepore umido dell'aria fluivano rare onde di profumo e svanivano. Dacché ella aveva ceduto al desiderio di Andrea, il suo cuore si agitava di una felicità solcata di inquietudini profonde. Tutto il suo sangue cristiano s'accendeva alle voluttà della passione non mai provate e s'agghiacciava agli sbigottimenti della colpa. La sua passione era altissima, soverchiante, immensa. Ella era gelosa. La gelosia era il suo spasimo implacabile. La gelosia non pur del presente, ma del passato. Per quella crudeltà che le persone gelose hanno contro se stesse, ella avrebbe voluto leggere nella memoria di Andrea, scoprirne tutti i ricordi, vedere tutte le tracce segnate dalle antiche amanti, sapere, sapere. Anche quel giorno, all'improvviso sopraggiungere di Andrea, non aveva ella avuto in fondo a sé un istintivo moto di sospetto. Anzi, un pensiero lucido era le balenato nello spirito, il pensiero che Andrea venisse dalla casa di Lady Hatfield, dal palazzo Barberini. Ella sapeva che Andrea era stato l'amante di quella donna, sapeva che quella donna si chiamava Elena, sapeva infine che egli doveva averla amata immensamente. Ella sentiva crescere l'affanno, un'oscura minaccia veniva a lei dalle cose. La occupò quel medesimo senso di timore che ella aveva già provato più di una volta. Sul suo spirito cristiano balenò il pensiero del castigo. E tuttavia ella rabbrividì nel più profondo del suo essere al pensiero che l'amante l'aspettava, al pensiero dei baci, delle carezze, delle folli parole. Ella sentì il suo sangue infiammarsi, la sua anima languire. Il brivido della passione vinse il brivido del timor divino. ed ella si mosse verso la casa dell'amante, trepida, sconvolta, come se andasse a un primo ritrovo. «Oh, finalmente!» esclamò Andrea accogliendola fra le braccia, bevendole l'alito dalla bocca affannata. Poi prendendole una mano e premendosela al petto, «Sentimi il cuore, se tu indugiavi ancora un minuto mi si rompeva!» Ella mise la guancia nel luogo della mano. Egli le baciò la nuca. «Senti, sì, mi parla. Che ti dice? Che non mi ami? Che ti dice?» ripeté il giovane mordendola alla nuca, impedendole di sollevarsi. E la rise. «Che mi ami?» Una corazione profonda le suggeriva accenti di indefinibile malinconia. «Pensare che tu non saprai mai tutto il mio amore. Pensare che io non saprò mai il tuo. Mi ami tu? Dimmelo, dimmelo sempre, 100 volte, 1000 volte, senza stancarti. Mi ami? Non lo sai, forse? Non lo so.» E la proferì queste parole con una voce tanto sommessa che Andrea appena le udì. «Maria!» E la piegò il capo sul petto di lui in silenzio. Appoggiò la fronte quasi aspettando che gli parlasse, per ascoltarlo. Egli guardò quel povero capo reclinato sotto il peso del presentimento. Sentì il premer leggero di quella fronte nobile e triste sul suo petto, indurito dalla menzogna, fasciato di falsità. Una commozione angosciosa lo strinse, una misericordia umana di quella sofferenza umana gli chiuse la gola, e quel buon moto dell'anima si risolse in parole che mentivano, diede il tremito della sincerità a parole che mentivano. «Tu non lo sai. Hai parlato piano. Il soffio ti si è spento sulle labbra. Tu non sai che io ti amo.» E la rimaneva china, ascoltando, palpitando forte, riconoscendo, credendo, riconoscere nella voce commossa del giovine il suono vero della passione, l'inebriante suono che ella credeva inimitabile, ed egli le parlava quasi all'orecchio, nel silenzio della stanza, mettendole sul collo un soffio caldo, con pause più dolci delle parole. Avere un pensiero unico, assiduo di tutte l'ore, di tutti gli attimi, non concepire altra felicità che quella sovrumana, irraggiata dalla sola tua presenza sull'essere mio, e credere in te soltanto, giurare in te soltanto, riporre in te soltanto la mia fede, la mia forza, il mio orgoglio, tutto il mio mondo, tutto quel che sogno e tutto quel che spero. E l'alzò la faccia rigata di lacrime, e gli tacque, arrestandole con le labbra le stille tiepide sulle gote. Ella lacrimava e sorrideva, mettendogli le dita tremule nei capelli, smarritamente, singhiozzando: «Anima mia, anima mia!» Egli la fece sedere, le si inginocchiò ai piedi, non lasciando di baciarla sulle palpebre. A un tratto ebbe un sussulto. Aveva sentito sulle labbra palpitare rapidamente i lunghi cigli di lei, a similitudine di un'ala irrequieta. Era una carezza strana che dava un piacere insostenibile. Era una carezza che Elena un tempo soleva fare ridendo più volte di seguito, costringendo l'amante al piccolo spasimo nervoso della vellicazione. E Maria l'aveva appresa da lui, e spesso egli, sotto una tal carezza, aveva potuto evocare l'immagine dell'altra. Al sussulto Maria sorrise, e come le indugiava ancora una lacrima lucida tra i cigli, ella disse: «Bevi anche questa.» E come egli beve, la rise, inconsapevole. Ella esciva dal pianto, quasi lieta, rassicurata, piena di grazie. «Ti farò il tè», disse. «No, rimani qui, seduta.» Egli s'accendeva vedendola sul divano tra i cuscini. Avvenne nel suo spirito una subita sovrapposizione dell'immagine di Elena. «Lasciami alzare», pregò Maria, liberando il busto da una stretta. «Voglio che tu beva il mio tè. Sentirai. Il profumo ti arriverà all'anima.» Un profumo acuto si spandeva nell'aria, col vapore. Andrea l'aspirò, poi disse, chiudendo gli occhi, rovesciando indietro il capo: «Baciami.» E appena ebbe il contatto delle labbra, trasalì, tanto forte che Maria ne fu sorpresa. Ella versò in una tazza la bevanda e gliela offerse, con un sorriso misterioso. «Vada, c'è un filtro.» Egli rifiutò l'offerta. «Non voglio bere a quella tazza.» «Perché?» «Dammi tu da bere.» «Ma come?» «Così. Prendi un sorso e non inghiottire. scotta ancora troppo. Ella rideva a quel capriccio dell'amante. Egli era un po' convulso, pallidissimo, con lo sguardo alterato. Aspettarono che il tè si freddasse. Ad ogni momento Maria accostava le labbra all'orlo della tazza per provare. Poi rideva di un piccolo riso fresco, che non pareva suo. «Ora si può bere», annunziò.
«Ora, prendi un bel sorso, così».
E la teneva le labbra serrate per contenere il sorso, ma le ridevano i grandi occhi, a cui le lacrime recenti avevano dato maggior fulgore.
Ora versa, a poco, e gli trasse nel bacio suggento tutto il sorso.
Come sentiva mancarsi il respiro, ella sollecitava il lento bevitore stringendogli le tempie. «Dio mio, tu mi volevi soffocare!»
S'abbandonò sul cuscino quasi per riposarsi, languida, felice.
«Che sapore aveva! Tu m'hai bevuta anche l'anima! Sono tutta vuota!»
Egli era rimasto pensoso, con lo sguardo fisso.
«A che pensi?» gli chiese Maria di nuovo sollevandosi a un tratto, posandogli un dito nel mezzo della fronte, quasi per fermare il pensiero invisibile.
«A nulla», rispose, «non pensavo. Seguivo dentro di me gli effetti del filtro».
Allora anche ella volle provare. Beve da lui con delizia. Poi esclamò, premendosi una mano sul cuore e mettendo un lungo respiro, «Quanto mi piace!» Andrea tremò. Non era quello lo stesso accento di Elena nella sera della dedizione. Non erano le stesse parole. Egli le guardava la bocca.
«Ripeti».
«Che cosa?»
«Quello che hai detto».
«Perché?»
«È una parola tanto dolce quando tu la pronunzi. Tu non puoi intendere, ripeti».
E la sorrideva, inconsapevole, un po' turbata dallo sguardo singolare dell'amante, quasi timida. «Ebbene, mi piace».
«Ed io?»
«Come?»
«Ed io a te?»
E la perplessa guardava l'amante che le si torceva ai piedi, convulso, nell'aspettazione della parola che gli voleva strapparle.
«Ed io?»
«Ah, tu mi piaci!»
«Così, così, ripeti, ancora!»
E la consentiva, inconsapevole.
Egli provava uno spasimo ed una voluttà indefinibili.
«Perché chiudi gli occhi?»
«Per morire».
Nell'ombra egli la distese con un moto repentino. Le strinse il capo, coprendole di baci la faccia. Il suo ardore era quasi iroso. Egli immaginava di stringere il capo dell'altra e immaginava quel capo macchiato dalle labbra del marito. E non ne aveva ribrezzo, ma ne aveva anzi un desiderio più selvaggio. Dai fondi più bassi dell'istinto gli risalivano nella coscienza tutte le torbide sensazioni avute in cospetto di quell'uomo. Gli risalivano al cuore tutte le oscenità e le brutture, come un'onda di fango rimescolata. E tutte quelle vili cose passavano nei baci sulle guance, sulla fronte, sui capelli, sul collo, sulla bocca di Maria.
«No, lasciami!»
E la gridò liberandosi dalla stretta con uno sforzo. E corse verso la tavola del tè ad accendere le candele.
La campana della Trinità dei Monti cominciò a suonare.
«Dio mio, com'è tardi! Aiutami a mettermi il mantello!» fece la povera creatura tornando verso Andrea. Egli la strinse di nuovo fra le braccia, la stese, la coprì di baci furiosi, ciecamente, perdutamente, con un divorante ardore, senza parlare, soffocandole il gemito sulla bocca, soffocando sulla bocca di lei un impeto che gli veniva quasi invincibile di gridare il nome di Elena. E sul corpo della inconsapevole consumò l'orribile sacrilegio.
Piero Baldini ha letto Il piacere di Gabriele D'Annunzio, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.